In un qualche momento cruciale della storia, quattro saggi si rincontrarono. Tre di loro avevano un grande progetto, quello di creare un libro che avrebbe trasmesso tutta la segreta conoscenza antica agli uomini e che sarebbe dovuto sopravvivere alle ere. Ma un quarto di loro, un po' matto, si mise a ridere dei loro propositi e gli disse: con quel sapere, con la possibilità di guardare dentro se stessi, gli uomini la prima cosa che faranno, una volta capito di che cosa tratterà quel libro, è scaldarcisi il camino. Perché gli uomini non desiderano sapere, desiderano poter afferrare la conoscenza quando e come gli pare. E il sapere, a volte, lo cancellano persino. E così decisero che non sarebbe sopravvissuto come un libro, nella saggezza, ma sarebbe sopravvissuto grazie al vizio. Questa puntata comincia con una leggenda, perché parliamo di qualcosa che sfuma tra la storia e il mito, qualcosa di tangibile ma allo stesso tempo così distante. Oggi parliamo dei tarocchi. Oggetto d'arte, sistema oracolare, gioco di carte e molto altro. Non sappiamo cosa siano stati in principio, ma sappiamo cosa sono diventati oggi, e oggi faremo un viaggio a ritroso nel tentativo di capire come sono diventati ciò che tutti conoscono. Vasi di mistero, di simboli, di a volte segnali che possono essere interpretati o semplicemente visti in una maniera fantastica. I tarocchi sono qualcosa che oggigiorno possono essere trovati ovunque. Però da dove arrivano? Si susseguono storie su storie, miti, ipotesi, edizioni, tavole che si cercano di ricostruire. In questa opera d'arte, una tra le più riprodotte al mondo, eppure una delle più enigmatiche. Si è discusso sul loro utilizzo, sulle loro possibilità, su che cosa essi vogliono dire, e alcuni ci hanno marciato sopra anche in maniera alquanto fastidiosa. Ma non c'è che dire su un fatto: sono sicuramente una delle opere più cruciali, più assolutamente imprescindibili della cultura occidentale. Uno dei mazzi più famosi in assoluto è il cosiddetto mazzo marsigliese. Il tarocco marsigliese, comparso nella prima metà del Settecento, con i suoi 22 arcani maggiori, 22 carte dotate di illustrazioni peculiari e nomi specifici, unite invece poi al resto delle carte che invece sono le più classiche carte da scopa, con i quattro segni, bastoni, spade, coppe e denari, e l'aggiunta di qualche figura in più, oltre al normale cavallo, re e regina. Viene aggiunto anche il fante e in alcuni altri mazzi la principessa. 22 più 56 carte per un totale di 78. Un mistero molto ampio da sbrigliare. Dove comincia il tutto? Apparentemente tutti direbbero a Marsiglia, ma non è così semplice. I primi tarocchi del quale abbiamo una tangibile forma di questo tipo, questo formato, 78 carte, questi 22 arcani, sono in realtà italiani e compaiono nel nord Italia, tra il Piemonte e la Lombardia, dove ancora oggi potete trovare osterie dove si gioca a tarocchi, una sorta di complicata versione della scopa con ulteriori sistemi di presa e conteggi dei punti, il quale di per sé non sembrerebbe proporre alcun metodo di investigazione o divinazione, ma semplicemente uno strano gioco popolare ridotto a questa particolare area italiana. Eppure, ad un certo punto dovrà pure essere cominciata la leggenda dei tarocchi. Ci sarà stato pure un momento nel quale qualcuno avrà detto: beh, potrei utilizzarli per fare loro delle domande. Tutto questo comincia un po' più tardi, con un barbiere parigino che si firma Etteilà. Un soggetto un po' particolare, che ha molti studi e molti interessi. Vive una vita tranquilla, relativamente agiata. Quello del barbiere è un bel mestiere, inoltre in quel periodo è ancora quello che fa tante altre cose. Il barbiere toglie anche alcune imperfezioni della pelle, il barbiere cava anche i denti, il barbiere sutura le ferite. Insomma, non fa un mestiere che lo metta in una brutta posizione. Però lui ha anche altri interessi. Alcuni dicono che fosse già uno studioso di esoterismo, della scienza dei simboli, altri dicono che fosse semplicemente uno con un hobby. Non è effettivamente chiaro. Ma ad un certo punto si interessa talmente tanto della capacità di leggere le carte che decide di creare un suo mazzo e un suo metodo. E non solo. Nelle sue carte, per la prima volta, inizia ad unire la presenza di altre simbologie, oltre a quelle più note del tarocco marsigliese, ma anche introdurre la presenza delle lettere ebraiche negli arcani maggiori, 22 lettere per 22 arcani. Sono anni un po' particolari. Lui utilizza questa simbologia perché ne è effettivamente padrone o perché è semplicemente un fantastico esotismo? Non è chiaro. Non abbiamo abbastanza notizie per saperlo. Sappiamo senza alcun dubbio però che la massoneria francese, appena nascente in quegli anni, deciderà ad un certo punto di interessarsi dei tarocchi e di volerli investigare se il loro sistema di simboli possa portare qualcosa ai lavori di loggia e agli appartenenti a questa associazione. We'll be right back.
scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Una puntata come questa non sarebbe completa se, da persona che parla di tarocchi, ad un certo punto non mettessi mano allo strumento. Sono una persona che dopo tutto se ne interessa molto da vicino e quindi, un po' per gioco e un po' per applicazione effettiva della conoscenza legata a quest'opera, ho deciso di cercare di sfruttarla, di vedere cosa succede nel momento in cui andiamo a interrogarla su questi dilemmi storici. E quindi ho preso un mazzo, nello specifico, di ispirazione massonica, visto che, come ho detto, una parte della scuola di interpretazione del tarocco classico passerà necessariamente dalle logge massoniche. E quindi ho voluto fare due domande. La prima, da dove vengono i tarocchi? E la seconda, qual è il loro uso? Ora, sono uscite due carte che andremo ad investigare. La prima è il 5 di calici, in questo caso, o coppe. E l'altra, invece, è il re di denari. Nella tradizione di questo mazzo, quindi di questa rivisitazione dell'opera dei tarocchi, il 5 di denari, di coppe, che rappresenta l'origine dei tarocchi, si va a rappresentare un lavoro d'amore, una grande passione che è stata portata avanti da una o più persone, più individui, che hanno deciso di spendere, investire molto tempo, molte capacità in questo processo. Quindi potremmo dire che in questo caso il responso è che si tratta del lavoro di molti, di una grande passione portata avanti a lungo e che ha interconnesso delle persone tra loro. Una narrazione che ben si sposa tra l'altro con la mentalità delle logge massoniche, dove la parola amore ha un significato iniziatico e dove la partecipazione di tutti i confratelli alla creazione di qualcosa di più grande è tipico, soprattutto come idea di tradizione che viene trasmessa. Un responso affascinante. Ma come ho detto, questo è l'utilizzo di questo strumento. Stiamo investigando nella curiosità, in quanto la storia ci può aiutare fino ad un certo punto. La seconda carta, invece, il re di denari, che sarebbe a rappresentare qual è l'utilizzo dei tarocchi, ci parla di bellezza, carisma, potere. Un potere anche abbastanza diretto, materiale, ma mette anche in guardia dalla vanità. Quindi sembrerebbe suggerire che i tarocchi sono un modo per poter trasmettere un forte magnetismo, avere un certo potere interiore manifestato, ma anche di stare in guardia da tutto ciò, perché la vanità, la vacuità dei propri gesti è sempre dietro l'angolo e si può trasformare tutto quello che si fa in atti superficiali e alquanto grossolani. Interessante punto di vista attraverso questa edizione dell'opera.
Such a restless soul, and you're always falling. There's no way to deny it. I can see in your eyes the reasons. You've been searching forever for a lover that suits you. The best.
Don't give up. Don't give up.
Don't walk away.
Don't walk away.
Just a little bit closer than you were yesterday.
Eyes on the prize.
Don't look away. Just a little bit closer than you were yesterday. Than you were yesterday. Gentle motion makes you wonder if the river's deep. Why the ocean sounds like thunder while you sleep. Ace of cups and seven swords came up again. The light on your horizon seems like it's growing darkness. You don't have to believe it. You don't have to believe it, but it's true. The sun will rise, it's the natural order. And the cards have revealed this to you.
Give up, don't walk away.
Just a little bit closer than you were yesterday. Eyes on the prize, don't look away. Just a little bit closer than you were yesterday. Don't give up,
don't give up.
Don't look away,
don't look away.
Just a little bit closer than you were yesterday. Eyes on the prize,
on the prize.
Don't see the way. Just a little bit closer than you were yesterday.
L'Ottocento sarà un momento fondamentale per il mondo dei tarocchi, il punto di svolta. Se da un lato inizia a crearsi la sua nuova mitologia e il suo nuovo modo di leggere, dall'altra parte esso inizia soprattutto ad emanciparsi dagli altri sistemi di divinazione, fino a quel momento fortemente dominati dalla Sibilla e dalla lettura delle carte francesi. Un gioco divinatorio particolarmente in vista nei salotti dell'alta borghesia e dell'aristocrazia, dove le dame di corte e le ricche signore interrogano le carte chiacchierine alla ricerca di consigli d'amore oppure sui loro interessi privati. Ma si tratta appunto di un vizio, si tratta appunto di un gioco. Con l'Ottocento invece si vuole dare ai tarocchi un posto speciale. Con la rinascita, la ricerca di un nuovo esoterismo visto in tutt'altra chiave, i tarocchi si avvicinano a quel mondo con nuovi ricercatori, letteralmente nuovi scopritori di quest'arte antica, alla ricerca di un modo per poter trarre consigli e visioni molto più profonde per essere guidati alla ricerca spirituale. Ma dall'altra parte c'è anche la ricerca di un'origine dei tarocchi. Nuovamente torniamo su questo problema, su questo grande punto interrogativo. E in quegli anni dove si sviluppa per la prima volta una nuova branca storico-scientifica, si accende anche l'immaginazione. Sta arrivando l'egittologia, vengono trovate le prime grandi risposte all'enigmatica civiltà egizia. Si per la prima volta riesce a tradurre il loro linguaggio scritto. Finalmente si riesce a dare delle datazioni e l'immaginazione vola. E quelle ipotesi che Teilhard aveva lanciato a fine del Settecento e che nell'Ottocento sembravano prendere un po' più forma, esplodono completamente con il mito del libro di Thoth. Un libro della conoscenza e del sapere arcano, del sapere magico, del sapere ermetico, trasmesso dal dio della scrittura e della magia, il quale avrebbe quindi permesso tutto questo sapere, un modo di avvicinarsi ad esso tramite delle immagini, un libro non scritto ma illustrato, le quali pagine sono mobili, di modo da potersi ritrasformare per poter narrare. Un mito che ben si sposava con questo immaginario, ma che in realtà aveva basi storiche alquanto discutibili. Tutto questo è sì affascinante, interessante. Moltissime persone si mettono a cercare di, in un qualche modo, sviscerare il segreto dei tarocchi. Papus ne scriverà un trattato molto interessante e poi nel 1924 uscirà quel testo fondamentale di Oswald Wirth, I tarocchi, nel quale lui darà una summa molto complessa della loro interpretazione. Ma prima di parlare di questi signori del rilancio della spiritualità, invece mi sento come storico di dover fare un po' di passi indietro e di tornare all'Italia. Ve lo ricordate? Il strano gioco di carte del Nord Italia, al quale poi in seguito sarebbero state fatte delle copie in Francia, divenute i più tradizionali tarocchi di Marsiglia. Ma se vi dicessi che invece questo viaggio comincia ancora prima? 400 anni prima? Ci troviamo in un periodo molto interessante. Sta venendo inaugurata l'idea di una scuola neoplatonica. L'intelligenza della aristocrazia toscana e anche in altri punti d'Italia vuole far rinascere questi antichi fasti. Sta cercando di far rinascere la meraviglia della ricerca interiore. E in questo nasce subito l'idea di creare una nuova scuola come eredi del mondo classico, seguendo gli scritti di Plotino, che va a recuperare e rielaborare le idee di Platone. È una storia molto particolare tutta questa. Vi chiederete, dove stanno i tarocchi in sta faccenda? Qui si incorre in uno strano mistero. In quegli anni compare un mazzo di carte che noi chiamiamo Tarocco di Mantegna, seppur il grande autore non sia stato minimamente confermato essere stato coinvolto in qualche modo alla creazione di questo mazzo di carte. 50 arcani maggiori. In questo mazzo non esistono quelli minori, e sono molti di più rispetto a quelli che normalmente conosciamo. Morte, torre, ruota della fortuna, imperatore, imperatrice. Qui è tutto diverso. 10 carte per 5 temi. Un gruppo che rappresenta il mondo degli uomini con tutti i vari strati sociali. Uno rappresenta invece le muse e Apollo, uno le arti e le scienze, uno le virtù umane e uno il mondo planetario, la visione del cosmo come trasmessa nel Medioevo.
Banalità nel quale ho transitato già tra altri avventori della falsità e disperati senza età.
Tutto questo è molto particolare. Perché compare questo mazzo? Era forse uno strumento per insegnare le basi delle idee cosmologiche di quell'epoca? Ovvero l'ordinamento del creato? Oppure era effettivamente uno strumento per riuscire a fare divinazione, di indagare i segreti dell'universo? Io propongo per questa seconda ipotesi, perché tutta questa storia si collega a un individuo molto particolare, Gemisto Pletone, un importantissimo filosofo greco di quegli anni che viene invitato in Italia a disquisire del neoplatonismo, a tenere lezioni, e in quelle sue lezioni si parla proprio di divinazione. Pletone sfortunatamente sarà perseguitato, così come il malatesta di Rimini, che con la sua scuola, con il suo tempio, a noi oggi pervenuto e sopravvissuto, sarà accusato di tutto dal Papa, compreso di essere eretico, di essere pagano, di essere nemico della cristianità. Sarà mandato in una missione suicida dal quale tornerà vivo, per sua fortuna. E per nostra, visto che tutto questo ci verrà trasmesso. Forse questo mazzo di carte nato in Ferrara è possibile che fosse uno strumento di quella scuola, nato forse proprio sotto gli auspici di Gemisto Pletone, che fu talmente rispettato da essere considerato reincarnazione vivente degli antichi maestri classici ellenici. Il suo elogio di morte è molto molto sentito, i suoi allievi lo amavano profondamente. Questo è uno dei mazzi più peculiari che esistano, è ancora oggi raramente riprodotto, ma è la più credibile fondazione dei tarocchi. Dopotutto, alcune delle sue carte sembrerebbero essere state riprodotte in seguito, trasformate e semplificate. Un esempio su tutti, la carta che rappresenta Marte ha un giovane condottiero seduto su un carro. Potrebbe comodamente essere stato trasformato nel carro dei normali tarocchi che tutti noi conosciamo, così come anche altre carte, per esempio Saturno, che qui rappresenta il pianeta Saturno nonché la forza planetaria associata ad esso, quindi il tempo, il decadimento, l'eredità, la trasformazione, il mondo sotterraneo, eccetera eccetera eccetera, e nella stessa posizione nella quale troviamo l'eremita. Possibile che si siano trattate di copie semplificate della medesima conoscenza e in parte anche epurate. Infatti solo tre virtù sono presenti nel mazzo Marsiglia: la giustizia, la temperanza e la forza, ma ce ne sono molte di più all'interno del mazzo Mantegna, che presenta anche fede, speranza, carità, il che ci dà qualcosa di molto più complesso, qualcosa che ho intenzione di investigare proprio adesso.
Scopri i nostri corsi di formazione e masterclass. Diventa socio e iscriviti su r18.com.
Lovers in the skyline, Cupid shoot his bow.
mazzo di carte del 1300, una scuola che cerca di riacquisire gli antichi fasti del mondo classico, invisa al papato e accusata addirittura di essere un covo di eretici. Una strana storia. È una storia che forse ci ha lasciato questo mazzo di tarocchi che ho voluto, ancora una volta, interrogare. Abbiamo quindi cercato di leggere attraverso il tarocco Mantegna che cos'è la loro origine e qual è il loro scopo. Secondo il tarocco Mantegna, la sua risposta in questo caso è la temperanza. Sarebbe nato dal prendere svariate filosofie, svariati pensieri e attentamente cercare di dosarli per riuscire a creare un unicum. La temperanza è una virtù, riuscire a unire cose diverse tra di loro. Diverse conoscenze che vengono unite, come in una scuola. Interessante. E il loro scopo invece sarebbe la luna, che rappresenta la capacità di immaginare, di proiettarsi, di usare la fantasia, di conoscere se stessi attraverso i simboli e l'indagine mentale profonda, inconscia. La capacità di evocare qualcosa di più profondo attraverso le immagini. Nuovamente molto interessante. Allora, qual è la prima cosa che ci può saltare all'occhio in queste letture e in generale in questo approccio ai tarocchi? Che le idee che poi sarebbero invece, come dire, diventute molto più popolari in seguito, che il tarocco è appunto una sorta di strumento per cercare di guardare il futuro, oppure che si tratta di un qualcosa di in parte molto molto occulto collegato a un modo di leggere estremamente diretto, dove per esempio la giustizia rappresenta un tribunale e il diavolo rappresenta il diavolo, qui invece è assente. È chiaro che ci troviamo di fronte a un sistema che è stato pensato per investigare il simbolo. Questo nasce proprio dall'emancipazione dalla cartomanzia, che invece aveva un modo estremamente superstizioso di avvicinarsi a qualsiasi sistema per poter indagare la parte profonda dell'uomo. Non rappresentava un viaggio filosofico e spirituale, bensì uno strumento con il quale cercare di leggere tra le righe del fato. Un modo molto diverso di vedere tutto questo, perché proveniva dalla tradizione popolare. Infatti il tarocco Marsiglia e i tarocchi più classici hanno delle immagini che richiamano un po' quelle che sono le paure, i desideri e le concezioni popolari di quell'epoca. La presenza della ruota della fortuna è un tema fortissimo in tutto il Medioevo e anche nelle età che ne verranno in seguito. L'idea che la fortuna è un potere immenso, anche capace di cose terribili. Fortuna è un termine neutro in latino e essa può essere tanto creatrice del bene quanto portatrice della sventura e rappresenta assolutamente la mentalità di quell'epoca, così come tante altre figure sono chiaramente le figure popolari di quei tempi. Inoltre c'è una grande attenzione a non coinvolgere nessuna figura sacra, se non pochissime. Per intenderci, nei tarocchi Cristo non compare mai, probabilmente per stare anche lontani dai rischi di essere presi di mira dalle autorità ecclesiastiche, che mal avrebbero visto un gioco nel quale si utilizzano le figure divine, che avrebbero potuto essere concepite come un insulto o se no come un sistema segreto per comunicare piani contro le figure porporate. Cosa che tra l'altro alcuni nei vari miti della storia dei tarocchi fanno emergere. Vi è un fantasioso mito secondo il quale i tarocchi sarebbero stati creati nel sud della Francia al seguito del catarismo e delle varie sub-eresie cristiane, in un modo segreto per comunicare la conoscenza e reclutare persone che potessero entrare all'interno di queste schegge di conoscenza di quell'epoca, e che quindi sarebbero anche stati noti ovviamente i cavalieri dell'ordine del tempio, meglio noti come templari, tanto per non farci mancare nulla. e che questo mito avrebbe alcune parti di senso secondo alcuni, che vi sarebbero quindi dei segnali nascosti nella carta dell'eremita, nella carta del bagatto, nella carta dell'imperatore e del papa. Ma dall'altra parte, se dobbiamo guardare da un punto di vista storico, per un occidentale erano le figure classiche e comuni della sua realtà, o almeno fino a un certo punto. Per esempio, nel tarocco Mantegna abbiamo la figura del re e dell'imperatore, mentre invece nel tarocco Marsiglia solo dell'imperatore, figura non presente in tutti i paesi, come per esempio l'Inghilterra o la Francia. Insomma, ancora una volta un insieme di misteri, un pugno di mosche. Interessante anche il tarocco italiano sulla busca, che presenta in svariate figure, soprattutto quelle degli arcani minori, in un raro caso di illustrazione degli arcani minori, i paragoni tra figure storiche e le varie figure coronate, appunto re, regina, cavaliere, fante. Per esempio è presente Cesare, ovviamente. Tutto questo rimanda al fatto che si poteva trattare appunto di una rappresentazione di quelle immagini prototipo, potremmo quasi dire immagini mentali comuni, di tutto il conscio e l'inconscio dell'uomo occidentale di quell'epoca. Un modo che creava un discorso tramite simboli che sono comuni a un francese, a un inglese, a un tedesco, a un italiano, eccetera, eccetera, eccetera. Potrebbe essere. C'è anche da dire che i tarocchi sono sempre più stati una realtà legata al mondo latino, quindi molto presenti in Francia, Spagna, Portogallo, Italia. Mentre invece il mondo germanico, che ha le sue carte, sarebbe approdato ai tarocchi molto più tardi. Basta anche pensare che esiste effettivamente una divisione dei segni anche qua. Per esempio, i tarocchi con le loro spade, coppe, bastoni e denari sono parzialmente rirappresentati dai segni delle carte francesi, quadri, quadri, cuori, fiori e picche. Ma invece si perdono completamente quando entriamo nel mondo tedesco, dove invece i segni sono rappresentati da semi, letteralmente, come per esempio le ghiande. Ora non mi ricordo di preciso i 4 semi delle carte tedesche, ma so che sono legate alle piante e che uno di questi è ghiande. Quindi chiaramente un altro linguaggio, un altro mondo, e quindi anche un altro modo di approcciarsi a tutto questo. Il mondo tedesco e di origine germanica aveva probabilmente delle sue altre necessità, un suo altro modo di vedere le cose. Comunque sia andata, comunque sia, senza dubbio il tarocco Marsiglia viveva una concezione di se stessa molto più popolare e molto meno iniziatica, il che potrebbe avvalorare la tesi del fatto che si tratta in parte di una copia del mazzo Mantegna e in parte di un mescolarlo con un gioco di carte forse preesistente. Potrebbe essere. Tracciare tutto questo è molto difficile, perché le tavole di legno originali utilizzate per le stampe e le impressioni, ovviamente col tempo si sono deteriorate e solo poche sono noi sopravvissute. E dall'altra parte i mazzi interi, i cosiddetti fogli di stampa, anche quelli sono molto complicati da potersi recuperare. Uno dei mazzi più famosi in assoluto, il mazzo Visconti, anche oggi è incompleto, mancano alcune carte che normalmente ci sarebbero. Questo ci fa ancora una volta dubitare se abbiamo mai avuto tra le mani un mazzo di tarocchi completo e da dove essi arrivino. Tutto quanto sembra sempre di più puntare all'Italia, però non c'è nulla di sicuro, di definitivo. Inoltre, una piccola nota interessante: in Spagna e anche in Francia tarocchi si pronuncia tarò. L'anagramma però è anche rota, ruota, come quella ruota della fortuna che sembra essere così importante e centrale a tutta la loro narrazione. I'm sick of flipping through the cards, spending all my money on somebody reading stars to tell me if we're meant to be or meant to be apart. Why do I need proof?
My friends telling me I'm in danger, but I'd rather hear it from a stranger.
Allora, ritorniamo avanti nel tempo, torniamo al futuro. In quella fine dell'Ottocento, con lo spiritualismo che rinasce, l'esoterismo che prende piede, insomma tutte queste persone che vogliono cercare di indagare l'anima in un modo o nell'altro, i tarocchi vengono ripresi in mano e si cerca di dare ad essi un nuovo lustro, una nuova visione. E in tutto questo, naturalmente, compare anche il segno dei tempi che avanza. E quindi vi sono delle trasformazioni per cercare di riuscire a pulirli dalla superstizione. Per esempio, una delle carte più emblematiche di tutta questa trasformazione è proprio il diavolo. Il diavolo, simbolo assolutamente medievale, il demonio, il nemico, il male, eccetera, eccetera, invece qui viene portato alla luce di un nuovo modo di pensare, che si chiama psicoanalisi. E quindi esso diventa l'inconscio, l'inconfessabile, il desiderio, la pulsione, anche incontrollabile, una parte di sé oscura, e quindi non il male, un simbolo da interpretare. Stessa cosa succederà al bagatto, le battleur, che nel mazzo Marsiglia sembra essere un giocoliere, e forse nel mazzo Mantegna è un alchimista, mentre qui invece viene apertamente trasformato in un mago. E si interpreta che il suo particolare cappello rappresenti l'infinito, e così gli viene messo l'infinito sopra il capo, ed egli possiede su un tavolo i quattro segni delle carte. Una trasformazione radicale, completa, un nuovo modo di vedere tutto, così come verranno reinterpretati tutti gli arcani minori, che fino a quel momento erano semplicemente dei segni. 5 coppe, fine. 2 denari, fine. Invece vengono messe ad esse delle immagini vere e proprie. Ma siamo ancora in un momento in cui la lettura non è così profonda. Ci sono ancora dei, come dire, stralci di quella visione un po' semplicistica e superstiziosa, nonostante questi signori abbiano voluto vestire l'idea di essere dei novelli filosofi ermetici. E così quello che accade essenzialmente è che, per esempio, comunque alcune carte mantengono un'immagine di se stessa alquanto temibile. La torre, che comunque dovrebbe rappresentare semplicemente la forza, anche un po' maschile, che esplode, ha ancora quell'immagine abbastanza distruttiva di se stessa, invece di essere un elemento un po' più neutro. Inoltre, il 3 di spade, con le tre spade che trafiggono un cuore, sembra solo evocare immagini negative, e stesso vale per il 9 e per il 10 di spade, che sembrano avere propriamente dei rimandi all'abbandono, alla paura, alla morte. In tutto questo, nonostante si sia cercato di fare un grande lavoro di trasformazione, riedizione di tutto quanto, ci si trova di fronte a invece un riproporsi di mentalità ben più arcaiche. Addirittura ricompare qualcosa che proprio viene dalla tradizione più popolare, più semplicistica, ovvero l'idea che se una carta durante una lettura viene posta alla rovescia, essa deve interpretarsi necessariamente in maniera negativa. Ma questo è chiaramente un modo di vedere le cose molto superstizioso, molto, come dire, mentalmente chiuso. Laddove, se ci pensate, il tarocco italiano, piemontese e lombardo non presenta questo problema, in quanto tutte le carte sono completamente speculari. Non c'è modo di far uscire una carta alla rovescia. E nei pochi documenti che abbiamo legati alla lettura più antichi, non si parla mai di carte rovesciate. Si tratta quindi di una visione popolare che si è fatta strada, ha camminato dalle sibille, dalle carte indovine e si è riuscita a mettere in mezzo a questi salotti intellettuali, fino a conquistare anche queste menti teoricamente più illuminate. Ma non è un problema. Può succedere. La storia è fatta anche di questo, è anche fatta di osservare questi stretti passaggi, queste piccole trasformazioni. Non si tratta di passaggi perfetti e completi. La storia è vedere i punti di contatto, dove la catena è più forte o più debole. In tutto questo, dall'altra parte, dagli stessi esoteristi ne emergerà un altro che ad un certo punto vorrà dire: no, il mio mazzo è quello più completo, questa è la vera, vera visione dei tarocchi. E ovviamente stiamo parlando ancora una volta di Aleister Crowley, che ovviamente vuole fare il suo mazzo di tarocchi con le sue reinterpretazioni, che però anch'esse sono interessanti, perché si pone sull'idea che si tratta di interpellare delle forze, ma neutrali, dei simboli che possono essere positivi o negativi, in base al contesto. Quindi introduce l'idea di contestualizzare, anziché di semplicemente porre in maniera statica delle concezioni sui simboli. E anche in questo caso ho voluto prendere un mazzo Rider-Waite, quindi uno dei mazzi rivisitati all'inizio del Novecento, uno dei mazzi più famosi che avete potuto sicuramente vedere in film, fumetti, la qualsiasi, uno dei mazzi più comuni, che appunto presenta il mago, lo ierofante, tutte quelle reinterpretazioni rispetto al mazzo Marsiglia. E ho voluto anche in questo caso interrogarlo sempre sulle due domande che abbiamo già fatto in passato, ovvero: qual è l'origine e qual è lo scopo?
Facciamo subito, perché
sì. Allora, questa è una lettura molto peculiare perché sono uscite due carte molto vicine. All'origine è uscito il 9 di bastoni e allo scopo utilizzo è uscito l'8 di bastoni. Il che sono interpretabili in due maniere un po' particolari. Ci dice quindi che secondo lui la storia dei tarocchi nasce dall'attenzione, dalla vigilanza, dalla cautela. Sono nati in guardia da qualcosa. Forse veramente per nascondere all'interno dei simboli dei segreti da non far capire ad altri, in un qualche modo, un linguaggio nascosto che non possa essere facilmente intuito e che magari le autorità dell'epoca potessero semplicemente scartare come si tratta soltanto di un gioco e nulla di più. Il che va effettivamente a collimare con una delle leggende che prima ho detto. Dall'altra parte, invece, lo scopo sarebbe quello di spingersi immediatamente all'azione, quindi avere dei responsi che servono come un trampolino di lancio. Adesso sai, quindi agisci. Una mentalità molto diretta, molto utilitaria e in linea con i tempi nel quale questo mazzo è uscito. Un mondo già fortemente industrializzato, fortemente collegato, un mondo del tutto adesso, subito. Un mondo dove il mazzo di tarocchi non viene fatto nella bottega artigiana, stampato a mano con impressioni, ma viene fatto in fabbrica, a tipografia, che ne stampa a migliaia. Ancora una volta, interessante. Allora, questa è una puntata dove non posso darvi definitivamente delle risposte storiche, perché sono così difficili da riuscire a toccarsi e raggiungersi. Forse. Tanti miti, tanti dubbi, tante reinterpretazioni. La verità è che i tarocchi appartengono a noi, sono un bene dell'umanità. E che il loro scopo è ispirarci, sopra ogni altra cosa, come disse in passato. Non importa da dove arriva, importa che cosa ci ispira. E questo ci connette con la storia in una maniera affascinante. Ci permette di riraggiungere, ricamminare gli stessi passaggi a ritroso, le stesse orme possiamo seguire di chi è venuto prima di noi e chi si è seduto e ha interrogato le carte. E capire attraverso quei simboli, quei passaggi, che cosa è che ci unisce. Cercare di entrare in una mente inconscia più antica. Tutti i mazzi che qua ho utilizzato sono mazzi in questo momento stati prodotti o stampati da Scarabeo. È una casa editrice di tarocchi di Torino. Potete provare anche voi, potete cercarli. Spero di avervi incuriosito con tutto questo, di avervi ispirato. Non è necessario che ci crediate, però è interessante farlo.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.